Allora, intanto ricordatevi che giovedì prossimo è vacanza. Abbiamo ancora due, questo è il terz'ultimo incontro, ne avremo ancora due a giugno, il 9 e il 16. Ok? Quindi riprendiamo tranquilli.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eravamo ai piedi della croce, avevamo visto il velo del Tempio squarciarsi dall'alto in basso, cioè per opera di Dio. Ecco, la carne squarciata di Cristo è il velo attraverso il quale abbiamo accesso al Santo dei Santi. Ecco, visto lo spirare in quel modo. Allora, attenzione, è estremamente importante questa proclamazione, se volete, strana da parte di Marco, perché Marco fa come primo dei credenti un centurione il quale proclama Gesù figlio di Dio non perché ha visto la risurrezione, non perché ha visto la gloria del risorto, ma perché lo ha visto massacrato su una croce. Il centurione proclama il crocifisso Dio, visto lo spirare in quel modo. È una frase molto enigmatica, se volete però nella linea del Vangelo marciano pienamente comprensibile, perché voi sapete che Marco è il Vangelo della croce, è il Vangelo che ci presenta davvero la follia della croce come momento sommo della rivelazione di Dio. E qui Marco ribadisce che la croce è la massima rivelazione di Dio, del suo essere amore, del suo spogliarsi, del suo donarsi, del suo prendere su di sé, su quel legno, tutte le nostre sofferenze, il nostro peccato, la nostra morte. Tutto l'Evangelo di Marco tende alla croce. La croce è la massima espressione dell'amore di Dio per noi. È il momento culminante del suo chinarsi sull'umanità per abbracciarla e per salvarla. E allora questa figura è forse una figura un po' simbolica, perché è sulla croce che il centurione proclama Gesù come Dio. Noi non sappiamo se dal punto di vista storico la cosa abbia funzionato così, se questo sia rimasto impressionato dal modo assolutamente anomalo con cui Gesù moriva, cioè che moriva pregando, che moriva perdonando, che moriva scusando, e vedendo questa morte così straordinaria ne sia stato sconvolto e abbia detto: solo un Dio può morire in una maniera non umana, quindi sovrumana così. Forse da un punto di vista storico ci può essere stato questo procedimento, no? Quando vado in giro quest'anno della misericordia a parlare della misericordia di Dio, vedo come tutte le volte mi viene fuori: ma non è possibile perdonare come vuole Dio, no? Perdonare e dimenticare, è già così difficile perdonare, e invece Dio non solo perdona ma dimentica, Dio non solo perdona e dimentica ma scusa, no? Perché Dio, ecco, probabilmente il centurione, vedendo che Gesù non solo non imprecava, non urlava, non bestemmiava come tutti gli altri moribondi in cui lui, che era il boia delle crocifissioni, era abituato ad accompagnare, ma che addirittura moriva pregando, moriva perdonando, moriva scusando i suoi assalitori, avrà detto: è un modo divino di perdonare, è un modo che va al di là delle percezioni umane. Poi gli apocrifi ci lavoreranno su, lo sapete, facendo di questo centurione un credente, il famoso Longino, ma questi sono gli apocrifi, ecco, no? Il famoso Longino che poi entra nelle nostre vie crucis, che poi entra nelle nostre iconografie, no? La famosa lancia vicino alla croce, nei vari simbolismi, eccetera, eccetera. Ragazzi, la coppa.
Sì, c'è, no, anche una lancia. Il ciclo di Re Artù, cercano la lancia.
Anche la lancia, non sono così ferrato sul ciclo di Re Artù. Sì, sì, non può darsi.
D'altra parte, Santo Graal,
d'altra parte gli apocrifi anche fanno di un giro poi un convertito, eccetera, eccetera. Comunque, in ogni caso, secondo me quella che prevale è la simbologia teologica, cioè la massima rivelazione di Dio è la croce. E vedendo come quest'uomo era morto, che si proclama Gesù era il figlio di Dio. Dobbiamo davvero riportare con forza la croce al centro della nostra esperienza. Purtroppo per noi il crocifisso non è più lo scandalo, la stoltezza di cui parla Paolo in 1 Corinti 1:23, e insieme la meraviglia, no? Di fronte a un Dio che davvero è arrivato a tanto per noi. Noi siamo abituati ormai ai crocifissi, c'è una assuefazione. Spesso i crocifissi, addirittura moderni soprattutto, sono pie raffigurazioni di un Signore già glorioso, e allora ci sfugge a volte la comprensione piena di questo miracolo dell'amore totale di Dio che si è svuotato per noi. E allora dovremmo davvero contemplare ancora nel crocifisso quel servo sofferente che non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, disprezzato e reietto dagli uomini come uno davanti al quale ci si copre la faccia, Isaia 53, versetti 2 e 3. Ecco, lo dico spesso, i cristiani hanno per simbolo non la forma di una perfezione geometrica, che ne so, il cerchio, il triangolo, non hanno il pacioso Buddha, no, sereno, dei nostri amici orientali, hanno come simbolo un torturato, un seviziato, un massacrato, un ucciso con le feratezze più grandi del suo tempo. E allora davvero io credo che dovremmo mettere davvero come il centurione al centro della nostra fede questo prodigio dell'amore di Dio che è stato la sua morte in croce. Quell'uomo che muore è Dio che si è manifestato nella sua più grande intimità, cioè come amore che si dona totalmente all'umanità. Alcune altre osservazioni. Queste donne contemplano da lontano. Allora, perché contemplano da lontano? Sì, sì, abbiamo già detto. Siamo arrivati al versetto 41, e sì, quindi sì, il 40, sì, siamo agli ultimi versetti, sì. Stavo appunto finendo di riflettere sui versetti dell'altra volta, stiamo facendo il brano capitolo 15, versetti 33-41, no? Ecco, c'erano alcune donne che stavano ad osservare da lontano. Perché da lontano? Da lontano perché lì c'è Dio. E allora, se la croce è il momento della rivelazione di Dio, voi sapete che chi vede Dio muore. E secondo tutta la tradizione ebraica, Dio poteva essere visto in maniera indiretta, in maniera velata. Non si poteva vedere Dio e restare in vita. Ecco perché le donne contemplano da lontano. Forse anche lì, umanamente, ci poteva essere la paura dei romani, eccetera. Ma il fatto che Marco sottolinei questo è perché per lui il crocifisso è Dio, e allora Dio si può contemplare da lontano, ecco, in maniera velata. Comunque, le pie donne sono tipo del discepolo che sta con Gesù anche al momento della croce, del discepolo che accetta un Dio che si fa uccidere, che accetta un Dio debole, un Dio povero, come debole e povero chi ama e dona tutto se stesso. Ecco, mentre il gruppo dei discepoli maschi si è dissolto al Calvario, eccetto l'Apostolo Giovanni, le discepole del Signore hanno seguito Gesù fino alla croce. E se poteva essere normale per Maria, che era la sua madre, perché una mamma segue il figlio in qualunque circostanza, ben diversa è la posizione delle altre donne, che in fondo sono state delle vere e proprie madri coraggio, perché sicuramente rischiavano nello schierarsi apertamente dalla parte di un condannato a morte. Gesù aveva detto: «Beato chi non si sarà scandalizzato di me». Ecco, queste donne sono le uniche che non si scandalizzano di lui. Anche l'unica donna pagana ricordata nei racconti della Passione, la moglie di Pilato, in Matteo 27:19, si oppone con forza alla condanna a morte di Gesù, sta dalla parte di Gesù. Le uniche che quindi non abbandonano il Signore sono un gruppo di donne ebree e una donna pagana, la moglie di Pilato. Chi erano queste discepole che hanno il coraggio di seguire Gesù fino alla croce? Sicuramente formavano un gruppo numeroso. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria la madre di Giacomo il minore, di Ioses e Salome, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Allora, Gli evangelisti concordano tutti sulla presenza di Maria di Magdala e Maria madre di Giacomo il minore e di Joses. È importante definire soprattutto chi fosse questa seconda Maria, no? La madre di Giacomo il minore e di Joses, perché se vi ricordate in Marco 6 si era detto che Gesù è il figlio di Maria, no? Il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone. Allora già avevo detto che il termine adelfos sta all'ebraico a, che indica in maniera più estensiva parente, cugino, membro della cerchia familiare, eccetera. Allora, è probabile che Maria, la madre di Gesù, avesse una sorella, anche lei di nome Maria. Nel brano parallelo di Giovanni 19:25 si legge: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Allora, se tanto mi dà tanto, l'interpretazione più immediata di questo versetto è che Maria, sposa di Cleofa, sia la madre, sia la sorella della madre di Gesù. Cleofa, che vuol dire dal volto glorioso, è uno dei due discepoli di Emmaus, tra l'altro, vi ricordate, in Luca 24:18 si dice che uno di loro, chiamato Cleofa, tornò indietro e disse, quindi è uno dei due discepoli di Emmaus. Allora, secondo la Bibbia di Gerusalemme, invece, la frase "la sorella di sua madre" potrebbe riferirsi anche a Salome, la madre dei figli di Zebedeo, cioè la madre di Giacomo e Giovanni, che allora sarebbero cugini primi di Gesù, che è la terza donna nominata oltre alla Madonna. Concludendo, alla croce oltre alla Madonna abbiamo Maria di Magdala, Maria di Cleofa, che probabilmente è la sorella della Vergine e della madre dei cugini di Gesù, perché la madre viene detto qui di Giacomo, Joses, Giuda e Simone, che quindi non sono i fratelli del Signore, ecco, perché è un'altra persona. In una seconda ipotesi abbiamo Maria, la Madonna, abbiamo Salome, madre di Giacomo e di Giovanni, e a questo punto sorella della Vergine, e Maria di Cleofa, madre degli altri cugini di Gesù. Quindi dei famosi, ritorniamo sempre lì, Giacomo, Joses, Giuda e Simone, di cui si parla in Marco 6:25. Queste donne seguono Gesù anche durante la sepoltura. Ecco, è interessante notare come solo alcune donne scelgano di seguire il Signore. Ci viene in mente tutta la teologia paolina di Dio che ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i sapienti, 1 Corinti 1:27 seguenti. Ecco, le donne qui sono il resto di Israele, sono il resto fedele, sono quello che è rimasto della grande alleanza veterotestamentale che risponde sì alla profferta del Signore. Ci sono solo più loro. Queste donne sono davvero la vedova del Tempio che dà a Dio tutto quello che ha. Andiamo avanti nella lettura. Facciamo i versetti dal 42 al 47 e parliamo della sepoltura del Signore. Se qualcuno legge, lo ringrazio.
Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano ad osservare dove veniva deposto.
Allora, qui innanzitutto ci si rifà a una usanza ebraica, cioè il condannato doveva essere sepolto il giorno stesso dell'esecuzione, Deuteronomio 21:22-23. Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, Il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Allora, la crocifissione simbolicamente era intesa come una duplice maledizione. La maledizione della terra. La terra non voleva quell'uomo e allora non accettava che morisse su di essa, lo si doveva sollevare, lo si doveva elevare. La maledizione del cielo, perché il cielo non ti prendeva con sé. Quindi era particolarmente obbrobriosa nella cultura ebraica per questo duplice senso di maledizione l'uccisione sulla croce. E allora, perché questo segno di obbrobrio non perdurasse anche nella notte, proprio si dice per non contaminare il paese che il Signore ti ha dato, il condannato doveva essere sepolto il giorno stesso. Per di più, siamo nella parasceve, cioè la vigilia del grande sabato, e se siamo nella vigilia del grande sabato avrebbe dovuto restare appeso fino al lunedì a sto punto, cioè fino alla domenica, e pensate a quelle temperature, a quella calura, un cadavere che resta appeso per 48 ore sicuramente avrebbe dato problemi di impurità, di decomposizione, eccetera. Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea è anche lui il tipo dell'Israele fedele, è infatti un israelita, è membro autorevole del Sinedrio, quindi non tutto Israele, vedete come nasce l'antisemitismo da letture miope e distorte, ha condannato Gesù, il popolo ebraico accusato di deicidio, tutte queste stupidaggini che abbiamo sentito nei secoli. La prima comunità che ha aderito al Signore era di ebrei, Maria era ebrea, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, era un discepolo del Signore, quindi vedete anche tra gli stessi capi non tutti erano contro al Signore, è una fazione che prevalsa contro di lui. Questo Giuseppe d'Arimatea, tipo di Israele, tipo del discepolo fedele, andò coraggiosamente da Pilato. Perché coraggiosamente? Prima di tutto perché manifesta la sua fede, la sua adesione, la sua amicizia con un condannato per insurrezione, per crimini politici, perché si è fatto re. Quindi andare da Pilato e esporsi così ci voleva sicuramente già del fegato. Secondo, anche dal punto di vista cultuale, perché questo uomo contrae due volte l'impurità, una volta perché va a casa di un pagano e la seconda volta perché tocca un cadavere. Quindi quell'anno Giuseppe di Arimatea è scomunicato, non può celebrare la Pasqua, è impuro, e questo pensate che peso spirituale poteva avere per un ebreo, per un ebreo. Ma come Dio si è fatto impuro per gli uomini, così il credente non deve temere di sporcarsi le mani, ecco, per il suo Signore. Ed egli, dopo questa piccola indagine fatta da Pilato sul fatto se il Gesù fosse davvero morto, quindi chiama il centurione gli dice di sì, eccetera, eccetera, lo depone in un sepolcro scavato nella roccia. Allora qui c'è una serie di simbolismi, vorrei che qualcuno di voi prendesse Genesi 23, versetti 1-19. È un brano che poi paragoneremo al Libro dei Re, perché nella tradizione ebraica, comunque siano andate le vicende di un uomo, i giusti hanno un sepolcro e gli empi invece non avranno sepoltura, resteranno insepolti. Allora leggiamo questo brano, in cui, fino al versetto 20, in cui si vede come Abramo, che era giusto, compri la terra ad Hebron per seppellirvi Sara. Cioè Abramo, che aveva avuto la promessa da parte di Dio di avere la terra promessa, in realtà il primo pezzo di terra santa che ha è il sepolcro per sua moglie che lui compra, compra dai residenti locali. Leggiamo.
23 da 1 a?
Da 1 a 20.
Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli ittiti: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via la salma e seppellirla».
Era allora, di passaggio allora, ma si è fermato fino ad adesso, lo sappiamo.
Allora gli ittiti risposero: «Ascolta noi piuttosto, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro». Abramo si alzò, si prostrò davanti alla gente del paese, davanti agli ittiti, e parlò loro: «Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Zocar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron, l'ittita, rispose ad Abramo. Mentre lo ascoltavano gli ittiti, quanti entravano per la porta della sua città, e disse: «Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova, in presenza dei figli del mio popolo, te la cedo. Seppellisci il tuo morto». Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza della gente del paese. Parlò ad Efron, mentre lo ascoltava la gente del paese, e disse: «Se solo vi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così io seppellirò là il mio morto». Efron rispose ad Abramo: «Ascolta me piuttosto, mio signore. Un terreno del valore di 400 sicli d'argento, che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto». Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo pesò ad Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento nella moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron si trovava in Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli ittiti, di quanti entravano nella porta della città. Dopo Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale.
Allora, facciamo quattro conti. Il siclo sono 11,4 grammi. Quindi ha dato 4 kg d'argento, quanto male, 4 kg e mezzo d'argento. L'ha pagata bene questa caverna, l'ha pagata bene. Comunque è anche interessante questo, perché vedete, all'inizio Abramo, beh, è contrattazione, ma Abramo si considera di passaggio, compra, quindi non conquista, non riceve la terra promessa. E la prima terra che riceve è il sepolcro, per quella giusta era la moglie Sara. Il primo libro dei re si legge al capitolo 14: «Ne faranno il lamento tutti gli israeliti e lo seppelliranno, perché soltanto costui della famiglia di Geroboamo entrerà in un sepolcro, perché in lui solo si è trovato qualcosa di buono da parte del Signore Dio di Israele nella famiglia di Geroboamo». Anche gli atti parlano di Davide che morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora fra noi, chi è stato a Gerusalemme, dove c'è il cenacolo. Ecco. Gli empi invece non avranno sepoltura. Se qualcuno legge secondo libro dei re, capitolo 9, dal 33 al 37, io leggo prima due versetti di introduzione. Secondo re, capitolo 9, versetti 33-37. Il Signore aveva detto: Renderò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia. La stessa Jezabele sarà divorata dai cani nella campagna di Israele. Nessuno la seppellirà. E vediamo la fine di Jezabele, quella che aveva perseguitato i profeti, che aveva perseguitato Elia, che aveva passato di spada ai servi del Signore. Leggiamo dal versetto 33 al 37. 2 Re 9, 33 al 37.
Egli disse qui, gettatela giù. Egli disse, gettatela giù. La gettarono giù. Il suo sangue schizzò sul muro e sui cavalli. Aiuto. Jehu passò sul suo corpo. Poi entrò, mangiò e bevve. Alla fine ordinò, andate a vedere quella maledetta e seppellitela, perché era figlia di re. Andati per seppellirla, non trovarono altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani. Tornati, riferirono il fatto a Jehu, che disse, si è avverata così la parola che il Signore aveva detto per mezzo del suo servo Elia, il Tisbita. Nel campo di Israel i cani divoreranno la carne di Jezabele, e il cadavere di Jezabele nella campagna sarà come letame, perché non si possa dire questa è Jezabele.
Ecco, vedete, è sempre la stessa teologia. L'empio non ha sepoltura, il giusto ha sepoltura. Per esempio Deuteronomio 28-26, il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie selvatiche e nessuno li scaccerà. Ecco, Gesù invece possiede un sepolcro, come tutti i giusti, lui che è il giusto per eccellenza. Ma colui che è entrato nella tomba come un oggetto, perché è stato posto, deposto, inanimato, risusciterà il terzo giorno nel sabato eterno che va ad aprirsi. Ed è quello che leggiamo nei primi 8 versetti del capitolo 16. Prego, qualcuno legga. Marco 16, 1, 8.
Dici tu una volta. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro, chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.
Punto, punto, punto. Il Vangelo di Marco si finiva qua. Il Vangelo di Marco si chiude con un colpo di scena. Termina con un sepolcro vuoto e un annuncio di resurrezione, ma nessuna esperienza del risorto. Questa era la fine del Vangelo di Marco. La parte dopo, vedremo, è un'aggiunta posteriore e vedremo perché è stata fatta. Gli altri evangelisti, lo sapete, si dilungano negli incontri con Gesù risorto, ecco. Mentre invece i versetti successivi a questi non sono di Marco. Allora, contempliamo questa scena e cerchiamo di capire. C'è Maria di Magdala, da cui furono scacciati 7 demoni, che poi è stata identificata con la peccatrice, ma sapete, il discorso è un po' confuso. C'è Maria, la madre di Giacomo il minore e di Joses, i famosi fratelli di Gesù, che o sono i cugini, se è la sorella di Maria, o è comunque un'altra Maria rispetto alla Madonna. E forse che è appunto Maria di Cleofa, ecco, la madre di Giacomo minore di Joses. Salome invece è forse la madre dei figli di Zebedeo, cioè Giacomo maggiore e Giovanni. non c'è Maria Santissima. È qui la grande polemica, i papi che si scannano, soprattutto gli ultimi, quelli più mariofili, no, che dicevano: ah, non viene raccontata la resurrezione, un'apparizione di Gesù a Maria, perché Maria non ne aveva bisogno, era talmente certa che suo figlio fosse Dio che Gesù manco si è disturbato ad andarla a salutare dopo morto. A me sta roba sembra un po' che non stia da nessuna parte, perché quello che sosterrò negli ultimi incontri è la grande tradizione della Chiesa, che vede nella risurrezione di Gesù il fondamento del credere, per cui a questo punto sono sicuro che sarà apparso anche a Maria, almeno nelle apparizioni comuni. Ogni tanto si parla di Gesù che appare a più di 500 fratelli in una volta sola, dirà per esempio Paolo in 1 Corinti 15, quindi ci sono state grosse apparizioni di gruppo, no? Ecco, e secondo me Maria era tra questi, oppure potrà aver avuto, oppure se Gesù era un figlio un minimo educato andava a salutare sua mamma, insomma, almeno una volta, se no tutta la teologia della famiglia, ciao, l'amore di Letizia la facciamo saltare prima ancora di commentarla. Comunque, allora, i Vangeli comunque concordano nel dire che il risorto si manifestò primariamente alle discepole. Marco menziona, abbiamo visto, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome. Luca parla di Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, Giovanna, che noi sappiamo era la moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, quindi la moglie di Padova Schioppa, insomma, del ministro delle finanze, era una personalità estremamente importante, e genericamente di altre. Ecco, Matteo cita solo Maria di Magdala e l'altra Maria, la moglie di Cleofa, e per Giovanni soltanto Maria di Magdala. Che senso hanno queste donne? Ancora una volta queste donne sono il prototipo del discepolo, che poiché ha seguito Gesù fin sulla croce, ora lo segue addirittura nel sepolcro, ed è lì che ha l'annuncio della resurrezione. Invece i dodici, che erano stati chiamati, diceva Marco, a stare con Gesù, vi ricordate? Ne chiamo dodici perché stessero con lui, si vede bene come sono stati, anche al sepolcro non ci sono neanche loro. Inoltre Maria è, scusate, queste donne sono il modello dell'amante, dell'amore fedele, dell'amore eterno, dell'amore oltre la morte. È forte l'amore come la morte. Ricordate il Cantico dei Cantici, in cui l'amata insegue il suo amato, è oltre ogni peripezia, oltre ogni difficoltà, è oltre addirittura la morte. Ecco, le donne vanno al sepolcro al mattino presto, prima delle sei, il primo giorno dopo il sabato, e trovano la fossa della morte aperta, l'ingresso dello Sheol aperto, gli inferi aperti. È il primo giorno dopo il sabato, è la domenica, che diventerà per i cristiani, da giorno feriale, che era per la tradizione latina ed ebraica, il giorno festivo, il giorno di Pasqua, il primo dei sabati, il primo giorno di festa, l'inizio della festa eterna, il fondamento del nostro sabato eterno, del nostro paradiso. La domenica è il giorno in cui celebreremo il paradiso. Chi ha letto l'Apocalisse vede che le liturgie nell'Apocalisse sono qualcosa di particolarissimo. Sono una specie di macchina del tempo, sono una specie di portale spazio-temporale che ti introduce già ora nell'eternità di Dio. Cioè questo regno di Dio che contempliamo soltanto nella fede, nella liturgia lo viviamo già. È come se quando andiamo a messa la domenica si aprissero i cieli e anche noi fossimo condotti in spirito, come Giovanni, a contemplare l'agnello sgozzato, ritto in piedi, che siede sul trono. Già in quel momento partecipiamo della vita divina. La liturgia domenicale diventa l'esperienza, in qualche misura, della risurrezione. Ecco, altro che un rito sterile, una partecipazione più o meno annoiata, guardando l'orologio e dicendo al predicatore è troppo lungo, i canti sono stonati, eccetera, eccetera. Dovrebbe diventare davvero il momento in cui io sperimento il risorto, in cui esco da una dimensione di pura fede per fare l'esperienza del cielo. Ecco, così dovrebbero essere le liturgie. Le donne fanno una domanda retorica, chi ci rotolerà via il masso, eccetera, eccetera. Perché? Perché vogliono preparare il lettore al prodigio della tomba vuota. Matteo creerà lo stesso clima di prodigio parlando di un terremoto. Matteo 28. Improvvisamente vi fu un terremoto, un angelo del Signore scese dal cielo, fece rotolare la grossa pietra e si sedette sopra. È un segno escatologico, ormai siete un po' pratici dell'apocalittica. Nell'apocalittica si parla di tenebre su tutta la terra, di terremoti, eccetera. È il giorno del Signore, è la fine dei tempi, è la vittoria definitiva sul male e sulla morte. Ecco che allora vediamo questo giovane. È questo giovane seduto sulla destra in veste bianca che parla. Allora siamo qui nel genere letterario dell'annuncio divino. Questo giovane, per esempio, è un angelo, secondo due Maccabei. A lui apparvero inoltre due giovani dotati di gran forza, splendidi di bellezza e con vesti meravigliose. È un giovane che è in veste bianca, ormai sapete tutto sulla teologia dei vestiti, cioè è segno del mondo divino. È a destra, segno della dignità, della forza, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ecco, e allora abbiamo questa rivelazione divina che viene incontro invece a questa paura delle donne. Perché paura delle donne? Perché se sono di fronte al divino hanno paura. Non si poteva vedere Dio senza morire. E allora ecco la famosa frase che si dice sempre in tutte le teofanie: non temete, non abbiate paura. Dalla teofania del Sinai alla teofania a Maria all'annunciazione: non temere. Maria, non temere, non aver paura. Quando arriva il divino nella nostra vita ci sentiamo annientati, ma non dobbiamo avere paura. Queste donne, che pur sono state rassicurate, che ricevono l'annuncio che il crocifisso è risorto, che hanno un mandato di andare da Pietro e dai discepoli a dire che egli ci precederà in Galilea, queste donne fuggirono via dal sepolcro, piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Guardate quante volte compaiono i vocaboli della paura. Queste donne avevano paura. Non abbiate paura. Fuggirono piene di timore e di spavento, non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Queste donne sono terrorizzate. Invece di essere piene di gioia, felici, sono terrorizzate perché non capiscono che cosa è successo. Perché non vedono più il corpo del loro Signore. Perché hanno avuto una rivelazione forte che forse manco si aspettavano. Questo ci dice che anche tutti gli annunci della risurrezione che Gesù aveva dato in vita, probabilmente erano entrati da un orecchio ed erano usciti dall'altro, non li avevano capiti, pensavano a una risurrezione di tipo morale, pensavano all'instaurarsi già qui sulla terra di un regno di pace, di un regno di libertà dall'oppressore, ma non pensavano a una realtà di un morto che risorgesse, era fuori della loro comprensione. E vedendo il sepolcro vuoto hanno un'intuizione divina, può essere proprio che abbiano capito all'interno che c'era stato un fenomeno divino, una manifestazione di divinità, che poi esprimono nel genere letterario dell'uomo vestito di bianco, o vedremo gli elettroevangelisti di un angelo, di due angeli, di due giovani, è sempre un modo per dire hanno avuto da Dio questa certezza che era successo qualche cosa di straordinario. Ma questa certezza di qualche cosa di straordinario, invece di esaltarli, li riempie di paura e le fa scappare. Questo perché? Perché anche le esperienze sensibili del divino, se non sono vissute nella fede, possono apparire ambigue. Parliamo di sensi, parliamo di esperienze sensibili, parliamo dei cinque sensi. Pensate al toccare, no? Il toccare, l'abbiamo visto, può dare la guarigione. Gesù toccava i malati e li guarivano, ma può essere anche un pericolo. Pensate a quando Gesù, schiacciato dalla folla che lo toccava, sale sulla barca perché non lo schiacciassero. Abbiamo visto Marco 3, Marco 5. Udire, no? Udire, pensate al sordomuto che è guarito in Marco 7, ma Marco 4 e Marco 8 ci hanno ammonito che si può udire senza intendere, si può ascoltare senza capire, si può avere una responsabilità in più. Pensate all'odorato, ci viene in mente il profumo di Betania, che è il profumo del Vangelo, quando Gesù è unto dalla peccatrice. Ma per questo profumo Giuda si scandalizza, si arrabbia, vi ricordate? Abbiamo sprecato questi soldi, diamoli ai padri. Pensate al gustare. Gesù che si è fatto cibo e bevanda, ma questo pane può essere tradito, può essere rinnegato. Colui che intinge il boccone con me, egli mi tradirà. Pensate a vedere. Pensate alle guarigioni dei ciechi che abbiamo incontrato in Marco 8, Marco 10, ma si può anche guardare senza vedere, ci ha ammonito Marco 4. Ecco, qui tra l'altro c'è una serie di verbi, no? Che videro il masso, videro un giovane, no? Che ci devono fare riflettere un pochettino. Allora, partirei dal Vangelo di Giovanni, che chiaramente non è sinottico, ma che ci aiuta a far capire che mentre da noi abbiamo sempre lo stesso verbo vedere, in greco ci sono tutta una serie di verbi diversi per il verbo vedere che indicano cose diverse. Per esempio, Giovanni parla a volte di blefein, da cui la blefarite, blefarospasmo, no? Sono termini che vuol dire la visione materiale. La vista materiale, cioè io vedo un oggetto. Qualche volta invece parla di teorein, da cui la teoria, che invece è quell'osservare con attenzione, è già un qualche cosa di più che il semplice vedere, l'osservare, no? E porre davvero le facoltà intellettuali attorno all'oggetto della nostra visione. Altre volte usa il verbo orao o opsotai per indicare la vista accompagnata da comprensione. Cioè quando io vedo e capisco, quando io vedo e penetro il mistero. Quindi prima c'è il solo vedere, poi c'è l'osservare, poi c'è il vedere che comprende. E infine il verbo teastai, che è il contemplare, è il vedere contemplando. È già un'esperienza addirittura soprannaturale.
Com'è il verbo?
Il verbo è teastai, scritto T-H-E-A-S-T-A-I. Quindi il primo è blepein, scritto blepein o blefein, P-H, no? Vedere materiale. Il secondo è teorein, teoria, T-H, l'osservare. Il terzo è il verbo oran, o dopsetai, opsetai, anche qui oftalmico, che è la vista accompagnata da comprensione. Il quarto è teastai, contemplare. Marco, nei racconti pasquali, usa 8 volte il verbo vedere. E qui, versetti 4-5, usa 3 sinonimi. Il verbo blefein, che qui usa con il prefisso anà, cioè anà blefein, che è guardare in alto, guardare in alto, al versetto 7, là lo vedrete, come vi ha detto, è il guardare in alto, indica la visione di Gesù in Galilea, è il verbo usato per il cieco di Bezzaida, 5 volte al capitolo 8, per il cieco di Gerico, per Gesù che dona il pane e dischiude l'udito, e indica soprattutto un verbo della vista, cioè guarderete in alto, è forse la vista più materiale. Usa il verbo orao, che indica, abbiamo detto, la vista accompagnata da comprensione. Per esempio, quando si è detto al capitolo 15, versetto 39, che il centurione, vedendo com'era morto, disse era figlio di Dio, è una vista accompagnata da comprensione. Qui al versetto 5 le donne che vedono l'angelo hanno il verbo orao, che vorrebbe indicare questa vista accompagnata da comprensione, cioè hanno un'esperienza spirituale, hanno un'esperienza teofanica, hanno un'esperienza di rivelazione. Così al versetto 6, no? Quando vedono il luogo dove Gesù era stato deposto, ecco, è di nuovo la vista accompagnata da comprensione. Invece, quando al capitolo 15, versetto 40, si diceva che le donne guardavano da lontano la crocifissione, in realtà si usa il verbo teoreo, cioè la contemplazione, cioè sono le donne che contemplano il crocifisso, quasi una scena, sono le discepole fedeli che quindi contemplano il crocifisso. Vedete che quindi ci sono delle sfumature diverse che vanno dalla semplice visione materiale, per esempio Blefeid del versetto 7, alla visione con comprensione qui dell'angelo versetto 5, al teorein che sarà la contemplazione. Allora, Marco ci aiuta a capire che non basta vedere con gli occhi, non basta neanche comprendere, bisogna arrivare a contemplare. Cioè, se io entro nel mistero della fede, contemplo Cristo morto e risorto. Devo arrivare per capire, per non scappare alla contemplazione. Qui le donne si fermano al capire che c'è un mistero, ma sono arrivate, non sono arrivate a contemplarlo. E allora scappano, allora fuggono, allora hanno paura. Non basta riflettere, bisogna fare esperienza interiore, altrimenti questo Dio non si capisce, questo Dio fa sempre paura. Io, mamma mia, questi giorni sono stufo di ribattere ad email, stanno uscendo dei miei articoli sulla misericordia sulla rivista di Maria Auxiliatrice, e perché? Poiché ho capito che ha 300.000 copie, non ho capito bene, ha un circuito in cui va in 190.000 copie e un altro in cui va 200. Sono subissato di frati scandalizzati. Ma come? Non c'è più il castigo di Dio? Ma allora siamo tutti scemi ad essere buoni cristiani?
Ma bisogna
allora perderemo tutti i nostri fedeli. In fondo noi teniamo i nostri fedeli col terrore dell'inferno, col terrore del castigo. Io dicevo, ma ragazzi, ma stanotte, difatti stamattina il computer non partiva più, si vede che ieri sera ho già chiamato mio figlio, ieri sera ho fatto tardi a mandare di nuovo una risposta a un altro frate cappuccino qui di Torino, che mi diceva, ma da un punto di vista pastorale quello che lei dice è distruttivo, presentare un Dio solo amore e tenerezza, allora la gente non viene più, perché dovrei venire in chiesa? Ma che discorso?
Solo per non andare all'inferno.
Ma si può scrivere questo oggi?
Allora scusami, cosa pensano del Papa? Perché tu dici queste cose, ma il Papa lo dice tutti i giorni.
Ma è per quello
che solo che a te osano scrivere e a lui non le ha
mai. No, guardate che
io
in questi giorni
è una fronda.
Io in questi giorni sto lavorando su questa, probabilmente il nuovo libro sulla famiglia, anche dopo la Moris Letizia, quindi sto facendo ricerche su internet. Internet è pieno, direi al 90% di insulti al Papa. da parte dei tradizionalisti, dei reazionari. Pochissimi si schierano con lui. Ma fate un giro.
Forse non scrivono quelli
che, o forse gli altri lo scrivono, ma per dirvi che c'è un'opposizione totale al concetto di misericordia di Dio, al concetto di un Dio che sia soltanto amore. Non si arriva a contemplare. Si arriva ad osservare e a comportarsi sempre da religioni e basta, e non da fedi. Ecco. A questo punto, questa esperienza spirituale, questo angelo, questo giovanetto, fanno capire che Gesù il Nazareno è risorto e non è qui. Ecco, questo è il kerigma, cioè il nucleo della predicazione. Quello che anche nell'Amoris Laetitiae, rifacendosi l'Evangelii Gaudium, Papa Francesco dice: la missione della Chiesa non è di condannare, non è di porre dei giochi etici a questi e a quell'altro, è primariamente di annunciare il kerigma, cioè di annunciare che Gesù è risorto, che Gesù è risorto, e che quindi il nostro Dio è il Dio che ha vinto la morte, che ha vinto le sofferenze, che ha vinto il male. Questo kerigma verrà espresso, già vi preparo la strada agli Atti degli Apostoli, anche sotto due termini nella tradizione cristiana: o glorificazione o esaltazione, cioè resurrezione, glorificazione, esaltazione, ascensione, sono termini sinonimi per indicare che a un certo momento il Nazareno, lo chiamo proprio il Nazareno, quel Gesù, l'uomo che voi conoscevate, che è stato massacrato, è entrato nell'infinito di Dio. E allora ecco, non è qui. Viene sottolineata la continuità storica. Anche i giudei parleranno di sparizione di cadavere in Matteo 28. Quindi la resurrezione è un evento storico, ma che trascende la storia, ma che va al di là della storia, ma che diventa metastorica, e che la prima comunità capisce con difficoltà. Se noi facessimo un'esegesi di questi termini, che sono resurrezione, glorificazione, esaltazione, ascensione, potremmo vedere che nelle formulazioni più antiche di questo kerigma si dice: Dio ha risuscitato Gesù Cristo. Sì. Dove Dio è il soggetto e Gesù è il complemento oggetto. Addirittura alcune formulazioni sembra quasi che Gesù che Dio lo abbia premiato, era un giusto e quindi Dio lo ha risuscitato. Negli enunciati intermedi si dice: Gesù è stato risuscitato, dove Gesù ormai è il soggetto, ma è soggetto di un verbo passivo. Passivo divino senza complemento decente, è stato risuscitato da Dio. Sono solo le proclamazioni più recenti, per esempio la lettera prima ai Tessalonicesi, il Vangelo di Giovanni, che dicono brutalmente: Gesù risorse, dove Gesù è soggetto di un verbo attivo. Allora, tutto ciò sta ad indicare come nella Chiesa primitiva la comprensione cristologica dell'evento resurrezione andò crescendo nel tempo. All'inizio la resurrezione fu vista come una straordinaria conferma di Dio dell'opera del suo Messia. Progressivamente si comprese che quel Gesù che era risuscitato era Dio stesso, risorto dai morti con una forza propria. Attenzione, ma a differenza di tutti gli altri evangelisti, Matteo non vuole dimostrare che il crocifisso è risorto. Matteo vuole dimostrare Marco non vuole dimostrare che il crocifisso è risorto, ma che colui che i credenti sperimentano come risorto è il crocifisso. Vedete, sempre è un gioco di parole, ma vorrei che lo capiste, no? Gli altri vogliono dimostrarci che quell'uomo che era morto è risuscitato e che quindi è Dio. Marco invece parte da una considerazione: voi già vivete la vita con Gesù, voi già vivete la vita divina che Gesù vi ha dato, voi già siete convinti che Gesù è Dio, ma ricordatevi che quel Gesù Dio che voi vivete nella fede è quel Dio che è morto sulla croce. è quel Dio che si è dato alla follia della croce. Non è il Dio glorioso, il Dio potente, il Dio dei filosofi, eh? Il Dio Signore del cielo e della terra, il Dio creatore, che anche le filosofie, che anche le altre religioni presentano. È il Dio che si è svuotato, è il Dio che ha accettato di morire, è il Dio che è arrivato alla follia della croce, è il Dio che è arrivato allo scandalo della croce. E allora la preoccupazione marciana è diversa. Ecco perché chiude lì, sì, questo Gesù, ma proprio questo Gesù, il Nazareno, il massacrato, è lui il risorto. Quindi lui è più preoccupato di dire che il risorto è stato uomo fino in fondo, che è stato sofferente fino in fondo, ha preso su di sé davvero i dolori dell'umanità, che di dimostrare che la risurrezione è il motivo per cui i credenti credono. E questo è sulla linea delle grandi preoccupazioni della prima chiesa. Vi ho già detto altre volte che la prima chiesa non nega mai la divinità di Gesù, perché in fondo lo hanno visto risorto, quindi hanno capito che era Dio, ma molti sono arrivati da subito a negare l'umanità, cioè è impossibile che un Dio muoia, è impossibile che un Dio si massacri, è impossibile che un Dio arrivi a tanto. Ma guardate che non abbiamo capito bene, ha fatto finta di morire, è morto solo come uomo ma non come Dio, la divinità è entrata in lui nel battesimo ma ne è uscita prima della risurrezione, c'è stato uno scambio forse in quel momento là di confusione al crocifisso, il Cireneo, Gesù scappato e andato in India, sapete questi apocrifi che raccontano queste cose qui, perché è la difficoltà vera di accettare un Dio che muoia in croce, di accettare un Dio che si immoli, di accettare un Dio che si svuoti, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio non signore della storia, ma che lascia che la storia scorra con le vicende umane, portandovi sì i semi del divino, ma è una storia ancora sotto il segno della sofferenza, del dolore, della provvisorietà. Ecco, questa difficoltà porta Marco a scrivere il suo Vangelo. Marco vuole dire, guardate, quello di cui io parlo non è che il crocifisso è risuscitato, ma colui che sperimentate nella vostra vita di fede come risorto, ricordatevi bene, è stato crocifisso, è un Dio che è arrivato a questa follia dell'amore. Ecco. Quindi Marco ci mette anche in guardia dai falsi entusiasmi, ci dice di restare uniti, l'unico annuncio di gloria è il sepolcro vuoto, è la tomba vuota. In fondo la gloria dei cristiani, dice Marco, non è tanto la risurrezione, ma è un Dio che sia morto. Ecco perché i cristiani porteranno trionfalmente, con orgoglio, il crocifisso nelle loro processioni, nelle loro chiese, nelle loro case, sul loro petto. Perché la massima manifestazione dell'amore di Dio è quella della croce. L'angelo poi dice che è in Galilea che troveranno un risorto. Ecco, la Galilea, la terra degli impuri, la terra dei pagani, la terra dello scambio con le altre fedi, con le altre confessioni, e non la città del potere. Noi non troveremo Dio nella città del potere, Gerusalemme, ma lo troveremo nella Galilea Gentium, lo troveremo in mezzo agli uomini, contaminandoci le mani, contraendo la loro impurità sull'esempio di quel Dio che si è fatto impuro per noi, che si è fatto maledizione per noi. Ed è nella sequela, meditando su questa tomba vuota, che incontreremo il Cristo. Allora, nel Vangelo di Marco, sapete, l'unica apparizione gloriosa di Gesù è la trasfigurazione. Che Marco ha posto all'interno del Vangelo, all'interno della sequela quotidiana. Cioè è andando dietro al Signore risorto che noi lo scopriamo glorioso. C'è un altro aspetto. Colui che era morto urlando, colui che era il povero per eccellenza, colui che era lo sconfitto, colui che è diventato una cosa, deposto, inanimato nel sepolcro, è risorto. Quindi c'è un grande messaggio di gioia, di speranza per tutti gli oppressi della terra, per tutti i sofferenti, per tutti gli umiliati. Ma in ogni caso la fine del Vangelo, vedete, ci rimanda all'inizio, ci rimanda alla Galilea. La vita del credente è una spirale ascensionale che si concluderà nell'incontro con il veniente glorioso che ci farà partecipi della sua vita divina. Ma se è vero che il vivente è crocifisso, come vuole dirci Marco, è anche vero che il crocifisso è il vivente. E allora qui nasce davvero la gioia. E allora la croce non diventa più segno solo di maledizione, diventa fonte di salvezza, diventa faro di speranza, diventa luce di fiducia. Ecco, Marco ci dice che però noi, di fronte a questa meravigliosa rivelazione di Dio, spesso invece di entusiasmarci ce ne restiamo come le donne, impauriti, muti, pieni di paura, e non diventiamo invece uomini di gioia che annunciano il Vangelo. Finisco ancora con una cosa, in modo tale da poter fare con voi la prossima volta le varie chiusure dell'Evangelo di Marco, e l'ultima volta alcune riflessioni sulla resurrezione, dicendo questo. Marco ci dice che in questo cammino Gesù è colui che ci precede sempre, che ci chiama continuamente ad andare oltre. Vedete, la fine del Vangelo ci rimanda all'inizio. Lo troverete in Galilea, dove avevate cominciato. Avete cominciato dalla Galilea e qui ci viene detto: tornate in Galilea. Il nostro seguire Gesù è incominciare sempre da capo. È cominciare sempre da capo. Prima parlavo di una specie di spirale ascensionale che si concluderà solo con la nostra morte. Ecco, quando nella nostra morte noi incontreremo finalmente Dio, ed Egli che ha distrutto la morte ci libererà anche dalla nostra morte. Ecco, noi tante volte ci sembra sempre di ripartire da capo, di ritornare sui nostri peccati, di non aver fatto progressi, oppure di vedere una Chiesa che fa sempre gli stessi sbagli. Non importa niente, dobbiamo andare avanti, dobbiamo camminare nell'attesa del veniente, del Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. Per questo il veniente è anche sempre colui che ci precede. Ci precede in Galilea, ci sta davanti, ci apre la strada, ci indica la via. Ci indica la via anche nella Galilea, cioè nella terra dell'impurità, delle difficoltà, delle lotte, delle persecuzioni, del dialogo, del cammino nella compagnia degli uomini che non sempre è facile. Ma Gesù è sempre colui che va oltre, che ci chiama ad andare sempre più in là, a non fermarci mai, ed è sempre colui che ci guida. Il credente è colui che va dietro al suo Signore, che segue il suo Signore, la sequela, che mette i suoi piedi, dirà l'Apostolo Giacomo, nelle orme del Signore. Lui ci ha lasciato le orme perché voi le seguite. Ecco, il credente è colui che non va di testa propria, ma cerca nell'umiltà della sua esperienza, dell'angelo che gli appare nel buio dei suoi sepolcri, di andare coraggiosamente in Galilea per seguire un Signore che sempre ci precede, ma che anche sempre ci guida fino all'incontro definitivo con Lui. Ecco, mi fermerei qui. La prossima volta vorrei leggere con voi i vari finali, che sono almeno quattro, di cui uno è diventato canonico, cioè è diventato per noi parola di Dio. La Chiesa lo ha messo alla fine del Vangelo di Marco, dicendo che è parola di Dio per noi, ma i manoscritti parlano di almeno quattro, vedremo cinque addirittura finali diversi che leggeremo. E l'ultimo incontro lo dedicheremo invece a fare una specie di revisione sul tema della resurrezione, partendo da Marco ma allargandolo anche agli altri Evangeli, proprio perché la Chiesa ha voluto insistere sul tema della resurrezione mettendo una chiosa diversa all'Evangelo di Marco, perché la prima comunità pensava che davvero Marco, che pure aveva detto questa grande cosa, no? La centralità della croce, che aveva detto che la massima rivelazione di Dio è sulla croce, però andasse integrato nel momento in cui questo testo passava dalle mani di tutti e con gli apporti degli altri evangelisti. Ci fermiamo qui, prendiamo un caffè e poi dibattito.
No, in realtà non prendiamo un caffè perché manca Cristina, però salutiamo Rossana che è appena arrivata. purtroppo il caffè stamattina facciamo astinenza.
Vediamo un po' d'acqua.
Ecco.